Marte. È tutto pronto per un nuovo appuntamento con lo sport, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora buonasera, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, è mercoledì 22 novembre, ci avviciniamo passo dopo passo, cacchi a Atalanta-Napoli, l'esordio di Mazzarri, l'esordio bis di Mazzarri da allenatore del Napoli, sarà un bel mese, bello di fuoco, ne abbiamo parlato tante volte, lo continuiamo a fare, chi ben comincia è a metà dell'opera, no? Si suol dire, e allora sarà importante iniziare col piede giusto. Io faccio un passo indietro, tanto tempo fa quando è arrivato Mazzarri in sostituzione di Donadoni, si è cominciato con la vittoria col Bologna, no? Quagliarella e Maggio all'ultimo assalto, quindi ecco, bisogna assaltare l'Atalanta, poi giocare con Real, provare a battere Inter e Juve, insomma per rientrare, perché no, nel giro scudetto. Ne ha parlato anche Fabio Cannavaro, tra poco l'ascolteremo, però fatevi subito salutare, innanzitutto Vincenzo Russo in regia, fatemi dare le coordinate 339 666 9990 per i vostri messaggi, fatemi salutare appunto Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Buonasera, bentrovato. Dicevo, l'abbiamo detto ieri, è importante partire bene Pasquale, perché sarà fondamentale abbattere l'Atalanta di Gasperini, cliente rognoso, inutile che lo diciamo, però bisogna partire bene, forte soprattutto.
Sì, bisogna partire forte, finalmente. Dopo tante che parole abbiamo fatto due giorni,
non se ne può più.
Si va in campo, onestamente. Queste soffie del Napoli sono state tutte caratterizzate da le prime due da sconfitte, quindi da grandissime polemiche. Questa addirittura dall'esonero, dal cambio allenatore. Vedremo, insomma, se, come credo, Mazzarri venerdì dirà pure le sue prime parole, insomma, in presentazione della partita. E poi ci sarà questa sfida che è difficile, lo sappiamo, una sfida difficile contro un avversario di livello che è a un punto dal Napoli, quindi si giocherà, sarà uno scontro diretto importante in questo momento in chiave Champions, in chiave quarto posto, poi se il Napoli potrà fare qualcosa in più ce lo dirà il campo e ce lo diranno le prossime sfide.
Indubbiamente, aprirei una parentesi su, poi più tardi ve la faccio ascoltare, perché Gianluca Gifuni era oggi al Centro Sportivo Paradiso, che per noi è stato un po' la Mecca, no? Per tutti noi ragazzi all'epoca si faceva filone per andare a vedere Diego, e poi siamo stati anche giovanissimi cronisti, no? Al Centro Sportivo Paradiso, con le prime interviste che abbiamo fatto nel Napoli di Naldi, almeno personalmente io ricordo il Napoli di Naldi come poi cominciamo un po' dopo, hai ragione. Sì, no, però io quella mi ricordo la prima intervista a Davide Dionigi, era un Napoli che stava andando verso il declino. Però ero al Centro Sportivo, c'era il compianto Carletto Iuliano, c'era Vigliotti come ufficio stampa, insomma, stiamo parlando di secoli fa. E ha fatto una bella cosa, Fabio.
Sì, è una cosa molto molto importante. Vuole costruire un campo di calcio, quindi sì. Si pensava inizialmente a altri tipi di campi, farà un campo di calcio che restituisce alla città, ai ragazzi del quartiere. Io immagino che non sarà neanche, insomma, la sola operazione, vedrai che farà, insomma, perché credo, insomma, voglia recuperare, insomma, altri campi, altre strutture, quindi investire in quello che poi lo sport in città, in quella che poi è diventata la capitale europea dello sport nel 2026.
È incredibile. Cioè, siamo tutti contenti di questa, sembra un paradosso, però, no?
Sorrido perché penso alla situazione attuale, però immagino, insomma, mi auguro che questa vittoria, insomma, questa possa diventare, insomma, un volano per restituire altri, insomma, impianti alla città. Il Centro Paradiso è stata una questione annosa quasi per una ventina d'anni, perché dal fallimento del Napoli Cannavaro l'ha preso quest'estate, quindi siamo a quasi 20 anni, 19 anni, adesso lo sta ripulendo, ci vorrà ancora qualche mese, perché
ci vorranno 5-6 mesi,
gli anni di incuria, insomma, poi si fanno sentire sulla struttura quando è completamente abbandonata, è una grande, una grandissima operazione. Onestamente spero che ne faccia anche altre a questo punto, per,
è vero,
per
sì,
diffondere, per dare più possibilità ai ragazzi di fare sport e di fare calcio, perché poi
certo,
lui è nato giocando per strada, adesso per strada non si gioca più, e quindi avere insomma delle strutture può essere importante.
Importantissimo. Tornando invece alla struttura di Castel Volturno,
sì,
dove si allenano gli azzurri, c'è ancora qualche dubbio, no, relativo alla presenza di Osimhen e di Zielinski sabato? Parecchi,
sì, anche se oggi Osimhen ha fatto qualcosa in più, ha lavorato in
qualcosa in
gruppo,
più, sì,
quindi se domani lavora in gruppo, cioè anche venerdì, io credo che possa essere convocato. Oggi c'è sicuramente un po' più di ottimismo sul recupero. Ovviamente non giocherebbe titolare, partirebbe in panchina,
ovviamente,
ma sarebbe importante insomma averlo anche nel secondo tempo. Zielinski è tornato, ha smaltito insomma la febbre, la tonsillite. Se domani si allena in gruppo, secondo me è tranquillamente disponibile per Bergamo. Poi deciderà insomma Mazzarri se schierarlo dall'inizio, se magari farlo partire in panchina in base insomma alle sue condizioni. Ma sono buone notizie, sta meglio anche Meret, che oggi ha fatto parte di allenamento in gruppo. Io credo che Meret possa provare a rientrare a Madrid già, quindi magari far giocare Gullini a Bergamo, per Gullini tra l'altro è anche l'ex della partita, e poi potrebbe giocare Meret a Madrid, e quindi arrivano insomma buone notizie. Di fatto poi l'infortunato lungo è Mario Rui che ha avuto insomma questo problema, e che ne avrà insomma per parecchio, un mese e mezzo almeno, quindi bisogna aspettare secondo me fine dicembre. Mazzarri oggi ha potuto fare allenamento con quasi tutti i giocatori, mancano di fatto solo Lindstrom, che credo sia arrivato nel pomeriggio,
sì.
Lindstrom è uscito un po' malconcio dall'ultima partita della Danimarca, pare sia una botta, però aspettiamo insomma che sia visitato dallo staff medico del Napoli, e poi Anguissa, quindi credo che domani ci sarà tutto il gruppo al completo, e avremo insomma Mazzarri avrà un quadro della situazione. Io però penso che le sue idee siano abbastanza chiare in vista di questa partita contro l'Atalanta.
Va bene Pasquale, come sempre grazie, io ti abbraccio, ti auguro buona serata, buon lavoro, ciao Pasquale, ciao Pasquale. Tina al telefono con noi, d'accordo cari amici, allora ci fermiamo per pochi istanti, voi scriveteci al 339-666-9990, noi torniamo tra poco, c'è la pubblicità, tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:19 minuti, ancora buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, con Vincenzo Russo in regia. Andiamo nella redazione del mattino, il capo dello sport del mattino di Napoli con noi, Francesco De Luca. Ciao Francesco, bentrovato, buonasera.
Buonasera a voi, grazie.
Ciao Francesco, allora, poco fa dicevo con Pasquale Tina che beato lui per un certo punto di vista ha iniziato un po' più tardi di noi, e quindi il centro sportivo di Castelvol, il centro sportivo di Soccavo, centro paradiso, non l'ha visto da cronista. Noi l'abbiamo visto da ragazzi, da ragazzino vi facevo filone per andare da Diego, e da giornalista. Tu magari hai avuto anche, sei un poco meno giovane di me, ma appena forse magari Diego l'hai sfiorato anche da giornalista.
No, io l'ho seguito, non è che l'ho solo sfiorato.
No, vabbè, volevo farti un complimento.
Nella parte iniziale della mia attività, del mio lavoro.
È bella la cosa che ha fatto Fabio, no? Bella,
assolutamente,
insomma,
assolutamente, ha fatto una cosa che avrebbe dovuto fare il calcio Napoli. Però
sono d'accordissimo.
Lui, che è il simbolo calcistico di questa città, non me ne voglia Ciro Ferrara, con cui c'è un rapporto di grande affetto, chiaramente. Però Fabio è arrivato in cima al mondo, è arrivato a conquistare il pallone d'oro, ha vinto la Coppa del Mondo, e quello che è stato il calciatore più vincente napoletano ha fatto qualcosa che avrebbe dovuto fare il Club di Laurenti, e gli auguriamo di avere tanta fortuna in un progetto che non è semplice, perché oggi Fabio ha rappresentato insomma la prima parte del suo lavoro,
sì,
la sistemazione del campo eccetera eccetera, però un lavoro molto lungo, anche perché io ricordo bene gli ultimi anni di vita del Centro Paradiso ed era già messo molto male. Poi noi abbiamo fatto tante inchieste, in particolare con il collega Paolo Barbuto sul Mattino,
grande Paolo,
dopo la chiusura del 2004, e devo dire che è andato sempre peggio finché non c'è stata questa svolta, che è un'operazione imprenditoriale ed è un atto d'amore. Quello che insomma, serve in tanti campi a questa nostra città, e che, ripeto, sarebbe stato molto bello se l'avesse fatto
il Napoli, ma
ha avuto altre idee e ha deciso di seguire altre strade.
Assolutamente sì. Senti, intanto tra pochi istanti un ex azzurro al telefono con noi, anzi ce l'abbiamo subito, grande agente FIFA, grande intenditore di calcio e di arte, Oscar Damiani, ex azzurro peraltro, veloce lo so, caro Oscar, buonasera e bentrovato.
Buonasera a voi.
Ciao Oscar, ciao.
Buonasera,
grazie,
ciao.
Grazie di aver accolto il nostro invito con il capo dello sport del mattino, Francesco De Luca.
Buonasera,
per chiacchierare di Napoli che affronta l'Atalanta sabato. Io ti chiedo se ti aspettavi l'esonero innanzitutto di Garcia e se quella di Mazzarri è alla fine la scelta più oculata.
Ma mi spiace un po', francamente, perché dopo poche giornate andar via così è certo la sostituzione di Spalletti sarebbe stata difficile per tutti, però Garcia ha avuto veramente poco tempo, e anche se i risultati sono stati negativi. Insomma, Zari è una persona che stimo, che ha fatto bene a Napoli, sono passati molti anni, però io sono sicuro che saprà dare comunque un equilibrio alla squadra che forse negli ultimi tempi aveva un po' perso.
Francesco, a te per Oscar Damiani.
Sì, che tipo di campionato riparte Damiani? Cioè, ci sembra che si possa già dire che insomma Milan e soprattutto il Napoli sono un po' più dietro, ma è tutto possibile? Cioè, i giochi secondo lei si possono riaprire per lo scudetto oppure sarà una sfida Inter-Juve?
No, la verità è che il tempo c'è, che purtroppo mi pare che le squadre che hai citato, Napoli e Milan, abbiano dei problemi e quindi bisognerà cercare di superarli prima di tutto e dare continuità di risultati. La Juve magari non ha uno squadrone, però magari non avendo le coppe così si può concentrare sul campionato. L'Inter è la favorita in testa ed è anche la squadra che ha due undici quasi dello stesso livello, e quindi avendo anche tante partite poter ruotare i giocatori senza perdere in qualità è molto importante.
Molto dipenderà, Oscar, forse anche dalle prossime sfide che Napoli affronta sabato l'Atalanta e domenica c'è Inter-Juventus, dopodiché l'altra partita dopo il turno di Champions League che Napoli affronta il Real c'è Napoli-Inter e poi ancora Juventus-Napoli e subito dopo, quindi insomma in questo mesetto ci sono tante cose da fare, si può magari riaprire un discorso che ad oggi sembra chiuso?
Certo, da qui a Natale alla fine dell'anno e ci sono partite importanti che possono decidere il futuro, non definitivamente, ma dare già un'idea di quello che potrà essere il campionato del Napoli. È una squadra, ripeto, che ha molte qualità, qualche difetto ovviamente è venuto fuori, e ci vorrà un po' più di continuità, è capace di grandi prestazioni, partite un po' diciamo minori, e quindi bisogna, per arrivare a giocare il campionato e stare in vetta, e non ci vogliono passi falsi.
L'ultima per Oscar Damiani la lascio ancora a te, Francesco, prego.
Dicevo appunto che Garcia non ha avuto tempo, questo è vero, perché è chiaro che poi bisogna fare i conti con i risultati che sono stati deludenti, ma secondo lei è proprio così difficile ripartire per una squadra non abituata a vincere dopo uno scudetto?
È difficile perché i giocatori hanno dato il massimo, qualcuno è andato via, è andato via l'allenatore, quindi si è ripartito un po' con meno certezze, e questo è importante. E poi psicologicamente tu fai una grande stagione, dici vabbè, un allenamento in meno, un sacrificio in meno, tanto sono bravo, ma non funziona così, invece bisogna dare sempre qualcosa in più, gli avversari ti aspettano, gli avversari ti temono ancora di più e quindi cercano di dare ancora diciamo di essere ancora più forti, e quindi poi dopo vengono le difficoltà, poi qualche risultato negativo e quindi la squadra perde in sicurezze e nascono i problemi.
È così. Va bene, Oscar, grazie mille, sono stato rapidissimo.
A voi,
un abbraccio,
serata,
ciao. Grazie a Oscar Damiani. Francesco, naturalmente non posso non ragionare su quello che poi chiedevi anche tu a Damiani, cioè è vero che 10 punti di stacco sono tanti e poi c'è una Juventus che non ha le coppe ed è seconda in classifica, il Milan è più o meno sulla stessa barca del Napoli se vogliamo, però questi scontri diretti possono secondo te riaprire il discorso scudetto, sempre se li vince ovviamente il Napoli, o comunque sai fai 7 punti con Atalanta, Inter e Juventus, secondo me ti rimetti in corsa, poi magari sono troppo ottimista.
Ma guarda, il discorso se qual è, Francesco, non è il discorso, non è, è tutto possibile ovviamente nel calcio. Il problema certo, è che certo. Questa è una squadra che non ha continuità di risultati.
Questa è la verità.
È una squadra che non è riuscita a fare una serie positiva e il Mazzarri ha la fortuna di essere tornato in panchina ad allenare il Napoli, gli facciamo ovviamente tanti auguri, però è anche vero che parte con 3 partite durissime. Certo, sì. Se già 10 punti al primo posto, 10 punti significa esserci praticamente a fine novembre, inizio dicembre, dovresti fare una rimontata storica. Non credo che sia nelle corde di questa squadra, credo che questa squadra, una volta sistemata da un punto di vista tattico e anche con una sollecitazione sull'orgoglio che questa squadra deve avere, in questo secondo me Mazzarri sarà stato molto bravo a farla, e questa squadra deve cercare di fare una serie di risultati. Ricordavamo l'altro giorno sul nostro giornale, in un articolo che ha fatto il collega Marotta, ricordavamo la serie positiva che fece Mazzarri quando subentrò a Donadoni nel 2015. Parliamo di 15 risultati utili consecutivi, con tante vittorie, mi sembra 8 vittorie e 7 pareggi.
Sì, la sconfitta con la Juve mi pare in Coppa Italia soltanto, ecco, fermò il Napoli.
Serve quello e serve ovviamente che qualcuno davanti rallenti. C'è questo super scontro diretto, questa sfida al vertice di domenica tra Inter e Juve. Vediamo, non è facile superare l'ostacolo Bergamo. Non sarà facile contro la Juve, contro l'Inter, contro la Juve, sì. Ci sono le 2 partite di Champions. E la stagione del Napoli, capiamo in questi pochi giorni, capiremo entro metà dicembre che piega prende, questo è chiaro. Se la Napoli è una squadra in grado, non lo so se vince lo scudetto, ma comunque di non avere un vantaggio così risicato come ora rispetto alla quinta, guarda caso, è proprio l'Atalanta.
Sì.
Vediamo un attimo, Francesco. Una cosa è certa, questa è una squadra forte. È una squadra forte che ha bisogno di fare risultati, di ritrovare il suo gioco, di ritrovare un po' se stessa, e poi secondo me può riemergere.
Certo, Francesco, se riavvolgiamo il nastro, no? In queste prime partite, in queste 12 gare che sono state disputate, e pensiamo alla sconfitta con l'Empoli, al pareggio con il Genoa, il pareggio con il Bologna, la sconfitta con la Fiorentina, cioè io ho detto già pareggio col Genoa e Bologna, ma già queste 3 partite senza considerare la Fiorentina, il Milan o la Lazio, ma già tramutare i 2 pareggi in 2 vittorie erano 4 punti, la sconfitta con l'Empoli secondo me era una gara da vincere, sono 7 punti meno 4 dall'Inter, sarebbe stato tutto diverso. È chiaro che è facile dirlo, ovviamente, per carità, ed è forzata, però stiamo parlando di impianti veri.
Però sono partite andate, allora bisogna avere la capacità di guardare avanti con questo gruppo, che torno a ripetere è un gruppo forte, con un allenatore che ha ovviamente grandi motivazioni, perché Mazzarri è nella condizione di aprire la seconda fase della sua carriera di allenatore a Napoli. Se ci pensi, insomma, il suo nome era circolato pochissimo una volta che aveva interrotto il rapporto col Cagliari. Io quello che avevo letto di Mazzarri, che ci aveva offerte dall'Egitto e forse qualche cosa con la Salernitana, adesso ha la possibilità di aprire una seconda parte della sua carriera, quindi le sue motivazioni sono alte, c'è anche un'ottima rosa, c'è una società che lo supporterà, c'è una tifoseria che lo sosterrà, vediamo. È un inizio molto duro, però c'è, il Napoli deve fare il Napoli, perché poi arrendersi a un campionato grigio, non dico la metà classifica, però scivoli dal quarto al quinto, dal quinto al sesto, insomma, poi non va bene, ecco.
Assolutamente. Francesco, grazie come sempre.
A te, figurati, grazie.
Buon lavoro, grazie. A presto, buona serata. Grazie a te di essere stato con noi. Il capo dello sport del Mattino di Napoli, Francesco De Luca. I vostri messaggi al 339-666-9990. Dopo la pubblicità vi faccio anche ascoltare Fabio Cannavaro, che ha fatto, secondo me, una cosa molto bella per la città di Napoli. Tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, eccoci rientrati, cari amici, 20 e 33 minuti, buonasera ancora da Francesco Marciano, un abbraccio a Giuseppe da Parma, che ci chiede di Lindstrom. Beh, cari amici, Lindstrom non sappiamo ancora oggettivamente se sarà disponibile oggettivamente per la gara di sabato. Nelle prossime giornate, i prossimi giorni, fondamentalmente si saprà qualcosa in più. Oggi è mercoledì, domani, dopodomani saranno i giorni decisivi. Ancora messaggi al 339-666-9990 a proposito del Centro Sportivo Paradiso, e tra poco vi faccio ascoltare Fabio Cannavaro. C'era Gianluca Gifuni a Soccavo. Un giorno partimo, scrive un amico, da Sorrento, marinando la scuola a piedi dalla stazione fino a Soccavo. Il guardiano all'ingresso ci disse: "Guagliù, ma capa vostra ne buona, e noi vogliamo entrare, per piacere, venite con me." Quello era il paradiso, ragazzi. Soltanto chi c'era può ricordare l'atmosfera che si respirava, la voglia, la gioia di vedere quella Ferrari nera entrare, la macchina di Diego che entrasse a Soccavo. Voleva dire che era arrivato, no, il Natale in anticipo. Ogni volta che c'era lui era così, insomma. Quindi veramente sono felicissimo che Fabio Cannavaro abbia riportato, abbia riaperto il Centro Paradiso. Ci vorrà un po' di tempo, ovviamente, almeno 5-6 mesi per ripulire il tutto. Allora, sentiamo la prima parte dell'intervista, poi vi leggo altri messaggi. Cominciamo con la prima parte dell'intervista a Fabio Cannavaro.
Possiamo dire che questo è uno dei tuoi sogni che si realizza?
Ah, sì, sì, perché ancora adesso se l'ho comprato, adesso vediamo quando inizierà a vivere. Perché? Perché comunque è quello che ho sempre fatto da bambino, giocare a calcio, essere nel mondo del calcio, quindi essere proprietario di un campo non è male.
Perché Napoli resta sempre un posto dove i calciatori sportivi crescono forse meglio degli altri posti, ma non vengono sempre valorizzati da queste parti.
No, ma non è il fatto di valorizzare, perché poi dopo chi è bravo gioca a calcio, chi non è bravo va a casa. E questa è la regola dello sport. Sicuramente sono tanti giovani napoletani che preferiscono andare a giocare nei settori giovanili al nord, perché dicono che sono più attrezzati, perché dicono che sono più bravi, e poi magari dopo un po' tornano qua perché ci sono tante difficoltà. Io sono sempre per stare a casa.
Fabio, una domanda off topic. C'è la settimana di Juve-Inter, tu hai giocato in tutte e due le squadre. Che
fare? Ma non è il momento. Non è il momento. Sarei sbagliato proprio.
Vabbè.
No, perché oggi l'intelligenza artificiale dà l'84% delle possibilità all'Inter. Cose pazze.
No, sicuramente è una partita che tira dietro tante polemiche, tante situazioni, che perché sono due società che negli anni hanno comunque lottato sempre per grandi obiettivi.
Promettici solo che qua non alleveremo nuovi calciatori juventini, no? Li blindiamo prima che vada.
Sulla Walk of Fame invece che significato ha, Fabio, questo bel riconoscimento?
Grande soddisfazione, perché comunque quando vai lì e ti rendi conto che, ecco, sei uno dei pochi calciatori che sei in quelle mattonelle, fa capire che qualcosa di buono l'hai fatto, e sicuramente, come dicevamo prima, sono andato oltre ogni aspettativa.
Senti, fammi una curiosità: come allenatore tu sei stato uno dei più grandi calciatori al mondo, della storia del calcio mondiale. Come allenatore, quali sono i tuoi propositi come tecnico? Perché insomma hai cominciato da poco, insomma non da pochissimo, però insomma hai tanti margini di...
Il problema è quello, che tu mi dici che ho cominciato da poco, ma alleno già da 10 anni.
Non da pochissimo, ma diciamo.
Quindi è quello il problema, che tanta gente pensa che ho allenato da un anno qua a Benevento, quindi invece alleno, grazie a Mister Lippi, ho avuto la fortuna di andare in una delle migliori società asiatiche, che ha vinto due Champions League negli ultimi 10 anni.
Dove hai vinto? Sì.
Asiatiche, e dove ho vinto, dove ho avuto esperienze fantastiche, dove ho avuto la fortuna di allenare calciatori come Paulinho, Witzel, Pato, Modest, ho avuto la fortuna di confrontarmi con allenatori come Smith, che allena adesso al Porto, Capello, Scolari, tutti grandissimi allenatori, quindi non alleno da poco, però la gente pensa che alleno da qualche mese. Però l'idea, scusa, è quella di continuare ad allenare, quindi.
Tu 10 anni fa hai lasciato il calcio giocato e hai cominciato quello di allenatore. In questi 10 anni com'è cambiato il calcio nel modo di giocare?
Il calcio cambia ogni anno, e chi non si aggiorna resta indietro. Perché rispetto a prima, ecco, vedi, adesso oggi c'è l'intelligenza artificiale che ti dà delle statistiche, tanti gli vanno dietro, devi essere, non si usa più fare allenamento su carta e penna, ma devi avere il computer, devi avere uno staff adeguato.
Il drone,
oggigiorno diciamo che c'è un bel circo intorno all'allenatore, ma perché? Perché comunque si dà tanta importanza e comunque alla fine quello che resta, al di là delle vittorie, devi cercare di trasmettere delle idee ai tuoi calciatori.
Altri messaggi al 339-666-9990. Antonio, quando esordì Mazzarri nel 2009 battemmo Fiorentina e Juventus in 15 giorni fuori casa, sì, me lo ricordo molto 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 bene. E poi ancora Dino Brasiello, un abbraccio a te, dal 2004 che penso al Centro Paradiso, scrissi anche all'assessorato allo sport del Comune di Napoli per proporre un progetto. Comunque, grande Fabio Cannavaro, complimenti a Fabio. E a proposito di Fabio, ascoltiamo la seconda parte dell'intervista alla quale ha partecipato, come avete anche sentito, Gianluca Gifuni.
Oggi le squadre sono più corte, più strette, si fa più pressing rispetto a 10 anni fa, forse si provava a lanciare più davanti.
Sì, forse oggigiorno si mette più la palla a terra, ma non ci dimentichiamo che già il Milan di Sacchi aveva rivoluzionato il nostro calcio, e poi dopo si sono passate dalla marcatura uomo, la marcatura a giocare a zona, si è passato a tanti sistemi, però poi dopo alla fine l'importante è sempre buttare la palla dentro.
Senti, ma gli allenatori si tengono aggiornati. Uno dei dubbi di questi giorni dei tifosi a Napoli è: Mazzarri funzionava una bomba 10 anni fa, ma adesso si è aggiornato. Come va l'aggiornamento degli allenatori?
Ma è studiare, guardare partite in continuazione, cercare di andare a vedere qualche allenatore che fa bene. Oggigiorno io da casa riesco a vedere quello che succede ovunque nel mondo, quindi l'aggiornamento diciamo che è quello. Poi è normale, le idee che avevi 20 anni fa, 10 anni fa o 5 anni fa magari non so più buone, e quindi per questo ci vuole sempre più aggiornamento.
Una curiosità, no? Sui difensori, ricordi quello che ti insegnavano da difensore, come si marcava? Oggi ritieni che si insegni ai difensori a marcare come quando c'eri tu, oppure si bada all'altro? No, e meno la marcatura?
L'altro, perché Coverciano tira fuori tanti allenatori, e sicuramente tanti allenatori pensano più alla crescita personale che quella dei calciatori. Io penso che quando ho pensato al Centro Paradiso, sicuramente ho pensato di fare un'accademia dove si inizia a insegnare ai ragazzi dalla tecnica, perché poi alla fine è l'attrezzo che è la cosa più importante, il pallone, a come correre, a come giocare, perché poi la tattica. Io, se pensate che il primo allenamento tattico l'ho fatto con Carletto Ancelotti, avevo già 22-23 anni.
Senti, allora, Atalanta, Real Madrid.
Ultima domanda.
Ultima. Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus. Come insomma, 4 partite molto dure per un allenatore nuovo.
Non è allenatore nuovo, ma chiunque allenatore, perché stiamo parlando di squadre difficili da affrontare, stiamo parlando di squadre che comunque già rodate, stiamo parlando di squadre che lottano per lo scudetto. Ma io penso che il Napoli è forte. Il Napoli è forte, e sicuramente l'orgoglio dei campioni alla fine deve venire fuori, perché non posso pensare che quelli che ho visto contro l'Empoli siano i giocatori che hanno vinto il campionato qualche mese fa.
Fabio, l'ultima,
ciao.
Ma l'ultima su Ancelotti. No, De Zerbi potrebbe andare al Real Madrid, ce lo vedi? Con la panchinella, allenatore italiano emergente in questo momento?
Ma quando si parla di allenatori italiani va sempre bene. Siamo comunque una scuola che insegna tanto, siamo una scuola che vince tanto. Carletto la dimostrazione, sono due concetti diversi, perché Carletto è più gestionale, invece De Zerbi è uno più che sta lì a guardare la tattica, al posizionamento del corpo e i controlli orientati. Sono scuole diverse, però fa piacere.
Grazie mille.
E allora, queste le parole di Fabio Cannavaro, che, come avete avuto modo di ascoltare, ha anche parlato del Napoli. Napoli che si è allenato quest'oggi a Castel Volturno, domani ancora allenamenti, e ovviamente c'è ancora da capire se Victor Osimhen farà parte o meno dell'elenco dei convocati di Walter Mazzarri per la sfida di sabato. Secondo i colleghi di Sky, l'attaccante sta ancora svolgendo il differenziato, ma la condizione migliora. Allora dipende molto da domani, no? Se gli azzurri, i compagni di squadra, avranno anche Victor Osimhen tra appunto i suoi compagni ad allenarsi, allora c'è speranza per vederlo nell'elenco dei convocati e poi magari, ecco, nel prosieguo della partita, magari non dal primo minuto, ma potrebbe anche entrare in campo. Ne parliamo di questo e di altro con il collega di Canale 21 Sport Italia, Manuel Parlato. Dopo la pubblicità voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20 e 47 minuti, ancora buonasera e bentrovati amici da Francesco Marciano. Tra pochi istanti ci colleghiamo con il collega di Sport Italia Canale 21, Manuel Parlato. Appena Vincenzo Russo in regia mi dà l'ok, saremo collegati con lui. Nel frattempo saluto Sasà Dal Vomero: tra quanto verrà esonerato Mazzarri? Non mi è piaciuta questa battuta. E poi Sergio da Casalnuovo: ho avuto il privilegio di seguire il nostro Napoli ai tempi di Savoldi, Kroll, il più grande di tutti, il nostro Diego, essere anche il nipote dell'ex magazziniere del Napoli Antonio Diglio, vedere tutti gli allenamenti da vicino, un'emozione unica. Quando c'era il mister Marchesi andava a comprare 10 pacchetti di sigarette ogni giorno al mister Marchesi. Diciamo che insomma il punto è questo: quando sei a vivere in prima persona certe emozioni, è ovvio che abbiamo tutti nel cuore certi ricordi, no? Io personalmente l'ho visto tante volte Diego a Soccavo, l'ho visto al San Paolo quando si allenava, grazie a mio nonno che faceva il giornalista. Ho avuto il piacere di giocare anche con lui a fare il torello lì al San Paolo, una partitella di giovedì quando il Napoli si allenava lì. Ho avuto veramente il privilegio di giocare con Diego, ho fatto il torello con Bagni, Giordano, ho tirato un rigore a Garella. Stiamo parlando di secoli fa, dell'anno del primo scudetto, quindi insomma, voglio dire, e conoscere Maradona è stato magico, e vivere Diego in quel periodo è stato bellissimo. Io ho veramente tanta invidia per chi era un po' più grande di me all'epoca, perché io ero ragazzino quando ho conosciuto Maradona, avevo 10 anni, e era l'87, quasi, quindi stavamo per vincere il primo scudetto, quindi ecco, quando l'ho conosciuto eravamo tutti bambini innamorati, no, di quel fenomeno. E però quando si è un po' più grandi già si può, ecco, vivere in maniera differente, no, l'emozione di avere il più grande giocatore sulla terra che gioca nella tua squadra, magari avere 16 o 7 anni, stare al liceo, 18 anni, è più bello, no? Quando si è un po' più grandicelli, ma non troppo, essere poi tifosi già ancora più consapevoli, no? Però vabbè, me lo sono goduto e va bene lo stesso, quindi per carità. Però quindi capisco l'emozione di chi ha vissuto veramente dall'interno certe cose, perché sono cose davvero uniche. sicuramente. A proposito di Napoli, anzi, c'è un altro messaggio. Sì, il cambio di Politano con l'Italia che, no, scusami, eccolo qua. Credo sia molto il messaggio di Emiliano. Scusa, avevo letto il messaggio che mi ha mandato stamattina. Emiliano ci scrive: ciao Francesco, complimenti e grazie. Credo sia molto difficile Mazzarri possa influire nelle prime due partite sul modo di giocare del Napoli. Tuttavia, ritengo sia fondamentale il fattore C. Questo perché se riuscissimo a portare a casa due risultati positivi, questo darebbe grande entusiasmo alla piazza e permetterebbe al nuovo allenatore di lavorare in altro modo. Quindi speriamo bene. Se hai avuto la pazienza di ascoltarmi ieri sera proprio a Radio Marte, chiacchieravo con Peppe D'Ossena, che diceva proprio questo. Cioè, lui diceva: onestamente, io ho fiducia perché il primo mese sarà importante, perché la squadra risponderà bene alle sollecitazioni, che non saranno magari tattiche, ma saranno più che altro mentali. Il Napoli aveva bisogno di una scossa, la squadra aveva bisogno di una scossa, e risponderà magari anche positivamente, anche per far capire agli altri che con il vecchio allenatore non c'era feeling, non c'era empatia. Poi dopo un mese toccherà all'allenatore, al nuovo allenatore, quindi in questo caso a Beppe a Walter Mazzarri, metterci qualcosina in più e inventarsi qualcosa per mantenere alta la determinazione. Una squadra forte che ha perso tanti punti però inaspettatamente, quindi ecco, il compito è ingrato. Le prime partite saranno sicuramente partite nelle quali non si vedrà la mano tattica dell'allenatore, dell'allenatore, ma si potrà vedere, come dicevi tu, non tanto il fattore C, che è sempre fondamentale, importante, perché solo gli stolti pensano che un po' pizzico di fortuna non ci voglia. Ci vuole sempre un pizzico di fortuna, ma la fortuna te la devi creare tu. Allora, in questo periodo, in questo momento, è necessario che la squadra e l'allenatore facciano un corpo unico, siano un corpo unico come lo erano l'anno scorso gli azzurri, Spalletti, Giuntoli, l'organico, la società, insomma, erano tutt'uno. Quest'anno ci sono stati degli sfilacciamenti che, ahimè, si subodoravano già dall'inizio della stagione del ritiro, no? Senza andare a dire io l'avevo detto, ma era evidente che qualcosa non tornasse. Quindi ecco, da questo punto di vista dobbiamo essere consapevoli del fatto che c'è un po' di lavoro da fare, no? Le prossime sfide sono fondamentali. C'è la gara con l'Atalanta. Vincere a Bergamo sarà determinante per tutto il proseguo della stagione. Poi, ragazzi, ci sono 10 punti di distanza dall'Inter, sono tanti, per carità, non si può dire che sono 3 i punti, però Atalanta, vinci con l'Atalanta, magari batti l'Inter, l'Inter magari fa un pareggio con la Juventus, gli hai rubato 5 punti in 2 partite, vai a meno 5, e vabbè, ragazzi, sono sempre 5 punti, però ci sono gli scontri diretti. È chiaro che la cosa fondamentale, la diceva Oscar Damiani, la diceva pure Francesco De Luca poco fa, è la continuità che il Napoli ha avuto l'anno scorso in maniera mostruosa e anche disarmante, anche per certi aspetti, perché insomma abbiamo visto un Napoli dominatore per praticamente più di 3/4 di campionato. Poi ha tirato i remi in barca soltanto verso la fine dell'anno, cioè del campionato, quando ormai si era solo ad un passo dallo scudetto. Penso a partite, la stessa sconfitta in casa col Milan, la sconfitta che col Monza quando si era già ormai campioni, insomma certe partite che il Napoli non ha fatto benissimo, delle quali non ha fatto benissimo, ma ormai si era praticamente già con il risultato quasi acquisito. Quindi quest'anno bisogna essere continui, e quella continuità appunto che c'era l'anno scorso quest'anno non l'abbiamo vista. Anzi, il Napoli è stato continuo nella discontinuità, è questo che bisogna, su questo che bisogna lavorare subito, cioè fare quadrato, capire che c'è bisogno di fare punti il prima possibile, ma farli bene soprattutto, non pensare poi soprattutto al quarto posto, perché se guardiamo la classifica il Napoli già è al quarto posto, ma bisogna consolidare la classifica, migliorarla, non perdere più terreno. E fatemi essere ottimista per una volta: se il calendario era oggettivamente favorevole fino alla sosta del mese di novembre, no? Perché il Napoli oggettivamente ha incontrato solo il Milan e la Fiorentina e la Lazio tra le squadre più blasonate, e ha perso punti con tutte, ha perso punti con il Milan, ha perso addirittura con la Fiorentina e la Lazio, ha perso 3 punti con il Milan, ha pareggiato, in rimonta, ma poi ha perso con il Bologna, ha perso punti col Bologna, non ha perso Bologna, ha perso due punti col Bologna, ha perso due punti con il Genoa. Insomma, se il calendario sorrideva al Napoli, il Napoli ha fatto disastri. Adesso che il calendario non sorride al Napoli, speriamo che invece si inverta proprio il trend. Vediamola in questo senso: se si inverte il trend e si arriva di volata fino alla fine del mese di dicembre, tutto può accadere. Va bene, bello che mi ha scritto Ciro Caruso: caro, ma fai le finte, ti ho aspettato, ma se tu non mi dici ok, la cosa bella degli amici. Va bene, caro Ciro, ti chiamo domani. Nel frattempo voglio ringraziare tutti quanti voi, ringrazio Vincenzo Russo in regia, noi ci sentiamo domani e magari faremo anche un po' di filo diretto. Grazie a tutti, da Francesco Marciano, buona serata, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.